Venezuela si scava tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese, al momento 37 morti, oltre 700 feriti, ma il numero di vittime è destinato a salire secondo i soccorritori. Decine di palazzi crollati a Caracas e nella città di La Guaira. Il sisma di magnitudo 7.5 è stato uno dei più violenti di sempre nel paese. La lezione di storia di Sergio Mattarella, e la Presidente della Repubblica rende omaggio alla Costituente con un discorso in Parlamento in cui ricorda le radici della Repubblica che affondano nella lotta antifascista, rende omaggio a chi lottò per la libertà dai partigiani ai militari internati nei campi tedeschi, ha reso omaggio ai martiri del fascismo prima e della dittatura nazista e repubblichina durante la Resistenza. Meloni da Macron per cercare di recuperare un po' di ruolo in Europa dopo gli attacchi di Trump che l'ha scaricata, e la presidente USA attacca ancora l'Unione Europea. Vado al vertice NATO solo perché me lo chiede Erdogan, ha detto. I paesi europei si sono incontrati ieri a Berlino per cercare di consolidare una strategia comune. L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, temperature in ulteriore aumento nel fine settimana. In Francia è morto un bambino di 3 anni, in Spagna sarebbero 200 i decessi collegati al caldo estremo. In Italia oggi 17 città col bollino rosso, domani saranno 18. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti, ma secondo le stime preliminari del US Geological Survey i morti potrebbero essere addirittura migliaia. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state 2 scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5.
¡Por allá! ¡Señores! ¡Por allá!
¡Uy, no! ¡Tú horrible!
A Caracas ci sono decine di palazzi crollati, è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma. Migliaia di persone si trovano in questo momento in strada, nei parchi pubblici. In queste ore sono state decine le repliche dopo la prima scossa. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, ha parlato alla nazione dichiarando lo stato di emergenza.
2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de graves consecuencias que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
Come sentivate dunque, decine di paesi hanno offerto il loro aiuto alla Venezuela, gli Stati Uniti hanno già annunciato l'invio di squadre di soccorso. Una delle città più colpite è La Guaira, centro portuale a 40 km da Caracas. La situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno 2 avevano 20 piani. Intanto questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli. Questa mattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori riuniti nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituzione. È stata una lezione di storia in cui la Presidente della Repubblica ha fatto chiarezza. I valori della Costituzione e della Repubblica hanno le radici nella resistenza al fascismo compiuta dai suoi oppositori e martiri, dai partigiani, dai militari che dissero no a Salò, un discorso rivolto ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
La conclusione del lungo discorso Mattarella l'ha affidata alle parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Nella celebrazione dell'assemblea costituente, Mattarella qui in Parlamento ha celebrato soprattutto il frutto di quell'assemblea che si ebbe dopo il primo voto libero dopo il fascismo, la Costituzione, la carta che è stata il risultato della battaglia della resistenza contro il fascismo, che Mattarella definisce con termini come sfacelo, una Costituzione che è stata scritta attraverso i valori che avevano attraversato il Risorgimento e poi la Resistenza, in una sorta di cammino di lungimiranza che avrebbe accompagnato i decenni successivi. Mattarella ha citato i martiri assassinati dal fascismo: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, tutta l'aula in piedi, nell'aula tanti giovani, forse i più emozionati. È stata la Consulta e poi l'Assemblea Costituente ciò che ha dato dignità all'Italia dopo l'inettitudine della monarchia e prima ancora la dittatura, dice Mattarella. L'Italia, continua il capo dello Stato, non era terra di nessuno, ma è stata poi quell'assemblea costituente a dare la linfa per l'unità. Il capo dello Stato quindi celebra la prima seduta dell'assemblea costituente per una Costituzione che è ancora viva. Al termine molti applausi per il suo discorso, che è stato preceduto dagli interventi di Fontana e La Russa. In controluce quello di La Russa, tutto teso a difendere la volontà, ha detto, di parlarsi senza steccati, sempre con quell'allusione nel mettere tutti sullo stesso piano, vinti e vincitori, ma tutto il discorso di Mattarella ha avuto esattamente il significato contrario. Linea allo studio.
Oggi Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno per il primo bilaterale ufficiale di questa legislatura. Meloni ha a lungo polemizzato col presidente francese, ma ora la sponda di Parigi le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo con i ripetuti recenti attacchi. Il servizio da Parigi.
Je t'aime non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazionalpopulista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi di Lia, che le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazionalpopulista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione, non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ieri Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tramutato in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America, un vero e proprio comizio in stile MAGA. Il presidente degli Stati Uniti ha rispolverato un vecchio nemico, i comunisti. Li abbiamo già sconfitti e lo faremo ancora, ha detto Trump. Ma a chi si riferisce? La sua nuova ossessione sono i rappresentanti dell'ala socialista del Partito Democratico, che guadagnano consenso, come è successo a New York alle primarie del Partito Democratico. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
Si l'ha presa male, perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia dello specchio d'acqua per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello. Quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca, insomma non gliene sta andando bene una, e ovviamente sapere che fra un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
A Danzica si è aperta la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Forniremo a Kiev 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiremo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza. Al centro del vertice i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche, della logistica, ma anche l'aiuto in armi. Sono presenti, oltre al Premier polacco Tusk, i vertici della Commissione e del Consiglio Europeo, la Premier ucraina Julia Sivridenko, che rappresenta il paese al posto di Zelensky, che non ci sarà a seguito delle tensioni crescenti con il governo di Varsavia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
La rottura tra Polonia e Ucraina ormai è palese. Il presidente Zelensky non si recherà a Danzica per la 2 giorni di conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata quest'anno dal governo polacco. La decisione arriva dopo un mese di polemiche crescenti tra Zelensky e il presidente polacco Nawrocki, in seguito alla scelta di Zelensky di nominare un reparto delle forze speciali ucraine eroi dell'UPA, a partire dall'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione armata, braccio armato della OUNB, l'organizzazione di Stepan Bandera, che durante la Seconda Guerra Mondiale operò nelle aree occupate dai nazisti, spesso in accordo con l'SS, e compì degli eccidi nei villaggi polacchi, uccidendo, secondo alcuni storici, fino a 100.000 persone, delle quali moltissime donne e bambini. Nawrocki ha criticato aspramente la decisione di Kiev e ha revocato le onorificenze di Stato che erano state inviate a Zelensky, quale non ha voluto fare passi indietro, e infatti si è arrivati alla rottura. Nel mezzo il premier Donald Tusk, filo europeo, filo ucraino, che ha cercato di ricucire e di invitare le parti a non farsi influenzare dal passato, ma che finora è rimasto inascoltato. Le tensioni tra Kiev e Varsavia potrebbero diventare un grosso problema per le aspirazioni europee dell'Ucraina.
L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, anzi ulteriori picchi di calore sono previsti nel fine settimana. In Francia questa mattina un bambino di 3 anni è morto mentre era solo in auto, è successo nell'Île-de-France. In tutto il paese anche oggi allerta rossa, circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, anche Gran Bretagna e Spagna sono alle prese con temperature record. Nel paese iberico il sistema di monitoraggio che raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi afferma che tra domenica e mercoledì circa 200 decessi sono collegabili all'ondata di calore. Oggi in Italia saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18, il picco di calore è previsto tra domenica e lunedì. Il governo però non ha ancora preso provvedimenti, in particolare per tutelare i lavoratori. Luana Zanella è senatrice di AVS.
L'emergenza caldo è una cosa molto seria e noi non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare in base anche ai dati le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento, se vogliamo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi, come in questi giorni, nelle strade, quindi al sole, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio, speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura sono previste temperature fino ai 39-40 gradi. Bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente.
Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.